Modem.
Dobbiamo cambiare le cifre, dobbiamo appiattire la curva, dobbiamo fermare questo spietato aumento del CO2, perché altrimenti popolazioni vulnerabili che non hanno fatto nulla per meritarlo si ritroveranno con danni e perdite catastrofiche.
Fino a quando non avremo una riduzione sostanziale della deforestazione, non possiamo credere che il Brasile stia effettivamente imboccando la strada verso un'economia priva di anidride carbonica.
Secondo l'Istituto Imazon, nel mese di settembre l'Amazzonia ha perso l'equivalente di 4.000 campi di calcio per un totale di oltre 1.200 chilometri quadrati.
Il rumore delle motoseghe a simboleggiare la distruzione delle foreste, accanto il premier britannico Boris Johnson e la ricercatrice brasiliana Brenda Brito, nella copertina sonora di Paolo Dell'Oca. Ben ritrovati da Nicola Lund. La deforestazione è un dato di fatto, sta condizionando e ampliando il fenomeno dell'aumento di anidride carbonica nell'aria e da Glasgow in Scozia, dalla COP26, la conferenza delle parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, è giunta una notizia che probabilmente avrete sentito, cioè l'accordo sottoscritto da oltre 100 paesi, fra cui Brasile, Cina, Indonesia, Russia, solo per fare qualche nome, accordo che prevede l'impegno a fermare entro il 2030 la deforestazione. Paesi, questo centinaio, che ospitano l'85% delle foreste mondiali. La promessa di agire comprende anche lo stanziamento di 19 miliardi di dollari di fondi pubblici e privati. Si tratta di un passo importante, quanto importante, oppure di un semplice bla bla? Per noi è comunque l'occasione di soffermarci su questo fenomeno globale. Saluto per cominciare Giacomo Fedele, scienziato ambientale ticinese a Bruxelles, fa parte di Conservation International, una ONG americana. Ben arrivato.
Grazie, buongiorno.
E saluto anche Giorgio Matteucci, direttore dell'Istituto per la Bioeconomia al CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a tutti, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Giorgio Matteucci, partiamo proprio da questo accordo, un accordo di massima che non è vincolante, ha sollevato, suscitato nuove speranze che ci sia davvero una sorta di volontà politica di agire, ma se al contempo pensiamo che mai come oggi il ritmo della deforestazione, soprattutto in certi luoghi, è elevato, forse anche più difficile essere ottimisti. Si parla ad esempio di un'area di foresta pari a 27 campi di calcio che sparisce praticamente ogni minuto. Si può essere ottimisti?
Allora, diciamo che per principio si deve essere ottimisti. La cosa positiva di questo accordo è che, diciamo, sebbene non abbia degli impegni effettivi come scansione, cioè il 2030 come prospettiva, è stato firmato dai paesi che hanno nei loro territori circa l'86-87% delle foreste mondiali e anche dai paesi dove la deforestazione è più rilevante, quindi diciamo sostanzialmente i paesi tropicali, Brasile eccetera, e quindi in questo senso almeno per la parte di principio dobbiamo essere diciamo positivi e ottimisti. Va segnalato che il recente rapporto della FAO, che è il Global Forest Resource Assessment, quindi il rapporto quinquennale che la FAO fa sulle risorse forestali, ha segnalato diciamo una riduzione del ritmo di forestazione rispetto ai decenni precedenti, quindi nel decennio 2010-2020 la deforestazione è effettivamente diminuita, in particolare diciamo nelle aree tropicali sudamericane e asiatiche, è purtroppo un pochino aumentata in Africa e questo è un problema rilevante, ma globalmente rispetto al decennio precedente la deforestazione è stata minore, è rallentata, però non a sufficienza. Attualmente ancora noi perdiamo più foreste di quelle che piantiamo, per esempio, e quindi diciamo il saldo della superficie globale forestale continua a essere purtroppo negativo. In questo senso però questo impegno è importante, e fra l'altro va segnalato che è il fattore più immediato, chiamiamolo così, per ridurre il contributo che la parte di gestione d'uso del suolo e quindi la deforestazione dà al bilancio dei gas serra immessi a causa delle attività umane. Diciamo circa il 10% delle emissioni che noi mettiamo in atmosfera è legato a questo, e ridurlo gradualmente, sperando di quasi azzerarlo nel 2030, vuol dire diciamo non immettere tonnellate e tonnellate di CO2 in atmosfera e comunque conservare le foreste, quindi anche per gli aspetti biodiversità è rilevante.
Certo. Giacomo Fedele, spazio dunque per l'ottimismo. Qualcosa è cambiato? Già in passato c'erano state promesse, accordi di questo genere che poi non erano stati implementati, però oggi abbiamo qualche elemento in più. Ci sono paesi di maggior peso che hanno sottoscritto questo accordo, ci sono anche più soldi previsti per quei paesi impegnati sul fronte in questa lotta.
Certo, direi di salutare l'accordo in maniera molto positiva, e come ha detto lei bisogna stare attenti che queste promesse sono già state fatte in precedenza. Chiaro, questo è un messaggio che le foreste sono importanti per raggiungere l'accordo di Parigi, come ha ben detto ci sono diversi paesi che coprono la maggior parte delle superfici di foresta, ci sono diversi pubblici, sia fondi pubblici e privati che possono aiutare a implementare questo accordo. Direi che tutto sta nell'implementazione, dipende chi riceverà questi fondi, non bisogna dimenticare le popolazioni locali che vivono di queste foreste, è importante anche avere trasparenza e riuscire a verificare questi obiettivi con un monitoraggio serio e trasparente, e poi non dimenticare che non deve essere una distrazione da ridurre le emissioni di CO2 da altri settori, ma decisamente le foreste è un settore importantissimo che come abbiamo detto riguarda fino a un quarto delle emissioni delle CO2 globali, e in paesi in via di sviluppo queste emissioni sono molto più importanti, dunque ben venga un accordo che cerca di limitare queste emissioni.
Quindi una strategia che deve essere ampia a 360 gradi e non essere solo così diciamo settoriale, in questo caso rivolta solo alle foreste. Giorgio Matteucci, magari facciamo veramente un po' di didattica, spieghiamo il collegamento fra deforestazione e i cambiamenti climatici, insomma ci sono degli influssi proprio anche su temperature e su precipitazioni in base alla presenza della foresta.
Allora, esattamente, ci sono due aspetti, un aspetto, questo prima che ricordava, che è diciamo un aspetto locale ma molto rilevante, cioè il fatto che la diminuzione di superficie forestale, e in particolare quando questa è rilevante in termini di superfici e superfici contigue, quindi nel caso per esempio la deforestazione tropicale, quella che abbiamo avuto anche in Brasile in relazione anche a questioni per allevamenti e per colture agricole, determina un effetto locale proprio di aumento della temperatura e di riduzione delle precipitazioni. Addirittura questo in generale, il bacino tropicale, la foresta tropicale è causa diretta diciamo del 70% delle precipitazioni che cadono lì nell'area, e quindi una riduzione della foresta può determinare una riduzione delle precipitazioni, non solo quelle che cadono direttamente sulla foresta ma quelle che cadono nelle regioni vicine, anzi ci sono impatti climatici molto molto al di là di quelli che sono gli aspetti locali, perché stiamo parlando di milioni e milioni di ettari di superficie che quindi sono in grado di influenzare le dinamiche climatiche anche a distanze rilevanti. Quindi questo è l'aspetto locale. Inoltre c'è il discorso del ruolo alla fine globale, cioè la deforestazione vuol dire togliere foreste e quindi quel carbonio e quindi quella CO2 che è stoccata nella foresta, nel legno, nelle piante, viene sostanzialmente immediatamente rilasciata in atmosfera e inoltre quella superficie forestale non per gli anni a venire non assorbirà più carbonio e quindi in questo senso c'è un'influenza sulle temperature globali perché viene ridotta, viene immessa CO2 in atmosfera e viene ridotta nel futuro la capacità degli ecosistemi di assorbire la stessa CO2. Solo come a oggi le foreste mondiali assorbono circa il 25-30% delle emissioni antropogene, quindi le emissioni che noi facciamo in atmosfera, e quindi fanno della mitigazione. E se si riduce la superficie forestale, questa aliquota che viene assorbita diventerà minore e quindi il cambiamento climatico aumenterà di conseguenza.
Certo, la BC dunque di questa situazione che è fondamentale proprio per la comprensione. Giacomo Fedele, lei stesso prima ne faceva cenno quando parlavamo dell'accordo in sé, della necessità anche di controllare che si vada poi nella direzione degli impegni presi. Ogni paese dovrà poi fare la sua parte con le sue legislazioni. Bisognerà effettivamente controllare come vengono spesi questi 19 miliardi in parte pubblici e in parte privati. Sarà un'operazione difficile da immaginare, pensando che comunque tanti paesi hanno comunque una penuria anche di risorse finanziarie per farlo.
Certo, penso che è importante ricordare le principali cause di deforestazione, che sono diverse, molteplici e molto complesse, però l'agricoltura è sicuramente una delle principali e penso principalmente all'allevamento di bestiame intensivo, si deforesta anche per dar spazio a piantagioni di soia, olio di palma e anche lo sfruttamento del legno, del legname, e dunque ci vogliono politiche sicuramente molto puntuali che vanno a mirare questi settori, limitare, controllare e dare anche alternative, no? Alle popolazioni locali che sono confrontate con i loro bisogni di ogni giorno, usano le foreste per il legname, per riscaldare la casa, per la costruzione. Dunque sono sfide importanti e decisamente ogni paese può contribuire e cercare di utilizzare questi fondi pubblici e privati nel miglior modo possibile.
Consideriamo da vicino un esempio concreto, un esempio pratico di un paese che ha sottoscritto tra l'altro questo accordo e che è fra coloro che stanno perdendo più foreste. Parliamo dell'Indonesia. Saluto la nostra collaboratrice dal sud-est asiatico, Loretta Dal Pozzo. Ben arrivata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Loretta, dunque, l'Indonesia è stata anche nei mesi passati, negli anni passati, al centro dell'attenzione mediatica spesso per gli incendi dolosi con cui si convertono, diciamo così, certe aree forestali, a volte anche, come dire, con la benevolenza oppure con il non interventismo, diciamo, del governo. Ecco, questa sottoscrizione di questo accordo può davvero essere un cambio di paradigma?
Allora, lo abbiamo detto spesso, l'esempio dell'Indonesia è molto complesso, è comunque un tema molto complesso, parliamo tra l'altro di un paese di 17.000 isole dove controllare quello che succede, quindi la deforestazione, l'operato delle autorità locali è praticamente impossibile. Allora, qui nel sud-est asiatico, in Indonesia, ma non solo, un po' in tutta la regione, direi che quanto è stato deciso a Glasgow viene accolto con cautela, nel senso che nessuno si lascia trasportare da facili entusiasmi, anche perché, come hanno detto gli interlocutori prima, non è la prima volta che si fanno annunci ambiziosi. L'Indonesia si era già impegnata a ridurre le sue emissioni del 29% entro il 2030, e questo dopo gli incendi devastanti del 2015 che lasciarono delle ferite profonde, che costarono al paese 16 miliardi di franchi. Ma va detto che da allora il paese ha comunque fatto dei passi avanti, tanto che alcuni analisti parlano addirittura di modello indonesiano, un esempio insomma per altri paesi. Quindi qualcosa si è fatto, e poi in un certo senso per l'Indonesia è quasi più facile impegnarsi verso una deforestazione zero che affrontare magari altri problemi ancora più delicati, come per esempio ridurre la dipendenza dal carbone, quindi altri elementi di grande inquinamento, insomma, e di grande impatto sui cambiamenti climatici.
Quindi comunque il governo non è immobile. Beh, pensiamo soprattutto a quella che è la coltivazione dell'olio di palma, a causa della quale comunque vengono abbattute ettari ed ettari di foresta. Qualcosa si sta facendo concretamente?
Sì, assolutamente. Allora, secondo il governo, ma anche secondo alcuni rapporti indipendenti, il 2020 ha visto il più basso tasso di deforestazione legato all'olio di palma degli ultimi 3 anni, e il tasso complessivo di deforestazione sarebbe calato del 70%, ma sono discutibili le ragioni, nel senso che Jakarta attribuisce il declino alle sue politiche forestali, mentre per altri esperti sono per esempio il clima insolitamente umido, i prezzi fluttuanti dell'olio di palma e naturalmente anche la pandemia ad aver rallentato le attività. Direi che però dopo anni di cattiva pubblicità ci sono per esempio dei cambiamenti concreti e che non si possono discutere. L'industria ha comunque riconosciuto il problema dell'espansione. Alcune grandi società che controllano il mercato in Indonesia si sono volontariamente impegnate ad un approccio più sostenibile. C'è per esempio maggiore dialogo tra le parti, c'è una maggiore trasparenza anche in termini di obiettivi, di cifre, di incentivi, informazione tra la comunità locale. E poi appunto ci sono le moratorie, sono state introdotte delle moratorie, anche se sono ancora considerate deboli proprio perché non sono vincolanti e soprattutto perché manca la vigilanza, mancano delle sanzioni effettive quando appunto le regole vengono infrante, diciamo.
Grazie Loretta Dal Pozzo per queste considerazioni, per questa esemplificazione di un paese che sappiamo essere impegnato molto su questo fronte. Giacomo Fedele, lei in Indonesia tra l'altro ha anche vissuto, lo possiamo considerare una sorta di caso paradigmatico su come si sta gestendo il fenomeno della deforestazione? Beh, glielo chiedo anche pensando a quello a cui accennava prima lei stesso, cioè i rapporti con le popolazioni indigene, che fino ad oggi, mi corregga se sbaglio, non sono state particolarmente coinvolte, ma non dico solo in Indonesia, ma in generale, penso anche al Brasile, nella gestione di questo fenomeno.
Certo, sono d'accordo, le popolazioni locali, le popolazioni indigene possono giocare veramente un ruolo fondamentale nel custodire queste preziose risorse, non sempre sono state coinvolte in decisione del governo, che comunque sono i governi sono quelli che controllano, gestiscono molte delle terre. In Indonesia, penso ha detto bene la vostra collega, è difficile implementare certe leggi, la vigilanza resta un problema, la trasparenza, sono dei territori vastissimi e diverse strategie vengono anche attuate da contadini, piccoli contadini, per la loro sussistenza. Dunque diventa difficile riuscire a raggiungere queste popolazioni, spesso remote, che utilizzano il fuoco per guadagnare spazi per coltivare le loro coltivazioni. Dunque sono realtà complesse, di difficile gestione, ma l'Indonesia, come ha detto bene la vostra collega, sta riuscendo a diminuire, si vedrà poi in futuro se questo trend continua, a diminuire la deforestazione. Dunque sulla buona strada, ma decisamente da tenere d'occhio.
Certo, la strada è ancora lunga. Ricordiamo che di questi quasi 20 miliardi di dollari in fondi 1,4-1,5 sarà proprio dedicato alle popolazioni indigene, che perlomeno c'è questo riconoscimento che viene da Glasgow, rappresentano forse coloro che meglio capiscono e comprendono i meccanismi della loro natura e della loro foresta. Volevo sentire Giorgio Matteucci, perché fin qui abbiamo parlato di Brasile, abbiamo parlato di Indonesia, si ha forse un po' la tendenza a colpevolizzare i paesi che sono a diretto contatto e che gestiscono questi ecosistemi boschivi e forestali, eppure forse vale la pena di dire che diciamo che anche il nord ricco contribuisce notevolmente a questa tendenza. La maggior parte della deforestazione è proprio dettata dai bisogni anche della nostra industria, possiamo definirla quasi una sorta di deforestazione importata.
Sì, diciamo esattamente così per una buona parte, perché è ormai passato il tempo degli anni 70-80, in cui praticamente la deforestazione era un po' legata a esigenze locali, all'agricoltura cosiddetta slash and burn, cioè deforesta con incendio per trovare terreni agricoli, ma per esigenze locali. Ormai è proprio determinata dalle dinamiche del commercio mondiale, delle derrate alimentari, degli allevamenti, della carne, della produzione di soia. In uno studio recente è stato calcolato che negli ultimi 20 anni l'Unione Europea ha causato circa 11 milioni di ettari di deforestazione nei paesi tropicali, proprio per tutte queste dinamiche di produzione di foraggi importati e anche produzione di carne. E nell'Unione Europea, o comunque in Europa tutta, la superficie forestale sta aumentando continuamente ormai da decenni, con particolare un pochino più nel sud Europa che al nord, ma tecnicamente le foreste in Europa stanno aumentando, ma con le nostre non solo, ma insomma anche altri paesi, che determinano queste dinamiche di deforestazione che ormai per la gran parte sono legate a motivi economici. Fra l'altro c'è da segnalare che quella del legname è rispetto ad altre è secondaria, e anche quella è importante, ma che chiaramente quando si deforesta non con l'incendio ma tagliando, anche il legname ovviamente viene illegalmente purtroppo commerciato, però la dinamica del legname è minore, sebbene ancora importante, rispetto a quella delle produzioni alimentari e i terreni agricoli.
Quindi
sicuramente il fatto che ci siano 100 paesi e che ci siano dentro anche gli importatori di deforestazione, e che ci siano delle indicazioni che si voglia ridurre, cercare di avere dei controlli di filiera, chiamiamoli così, che riducano la deforestazione importata è rilevante. 30 di questi paesi sono tra i più grossi importatori cosiddette commodities, quindi derrate eccetera, che sono legate spesso alla deforestazione.
Giacomo Fedele, ci si può chiedere effettivamente cosa fare cosa fare per convincere innanzitutto le grandi aziende a fare una sterzata, a prendere un po' le distanze da una filiera discutibile, dall'altra parte anche come convincere le società anche finanziarie che investono in business, che poi si ricollegano come originariamente anche a queste pratiche di deforestazione. C'è un piccolo segnale positivo, non so quanto importante, però 30 delle maggiori società finanziarie hanno promesso di smettere con investimenti proprio legati alla deforestazione. Come al solito siamo solo a livello di promesse, concretamente le chiedo cosa si può fare.
Sì, credo che il settore finanziario può giocare un ruolo chiave, come ha detto bene il collega, anche le filiere molto più possono diventare molto più sostenibili, possono diventare molto più trasparenti, si può puntare su certificati di sostenibilità. Altre concrete iniziative potrebbero essere la protezione di aree, di foresta, ma decisamente la gestione sostenibile di queste terre che sono probabilmente già state deforestate, si possono incentivare l'uso di queste terre, lasciando da parte quelle che sono ancora più ricche. E poi ci può anche essere il rimboschimento. Si può pensare che quando si è già devastata una foresta è già degradata, si può ripristinarla rimboscando e dunque riportando tutti questi benefici che per il clima, per l'acqua, per i suoli. Dunque diverse strategie e politiche che sono necessarie.
Una riforestazione a cui lei alludeva che ha le stesse qualità a livello di biodiversità rispetto a una foresta cresciuta in maniera naturale?
No, certo no, direi che la priorità rimane quella di proteggere quelle che sono le foreste primarie, tra virgolette, anche se non esistono quasi più, e ci vogliono più di 100 anni per raggiungere questi livelli per una foresta che è stata ripiantata, e dunque decisamente bisognerebbe puntare sul mantenimento di quelle esistenti e poi una migliore gestione di quelle che si stanno già sfruttando.
Giorgio Matteucci, il ruolo poi dell'ultima istanza della filiera, cioè i consumatori, noi consumatori, quindi in Occidente, anche noi abbiamo la nostra responsabilità?
Sì, certamente, diciamo, sicuramente io devo dire la nostra responsabilità maggiore è quella di farci sentire. È chiaro che i singoli sommati e quindi azioni positive e sostenibili da parte dei singoli, quando fatte da molti di noi, hanno poi un impatto significativo anche rispetto, diciamo, alle dinamiche ampie. Sicuramente il farci sentire porta anche la politica, diciamo, a fare delle scelte che ovviamente hanno un impatto molto maggiore. Quindi sicuramente consumare meglio e non sprecare è sicuramente un aspetto positivo, e da questo partire per dire: guardate, noi la nostra parte cominciamo a farla, però voi mettete in atto delle politiche che possano realmente cambiare la situazione, perché al di là della comunicazione e dell'informazione, fra l'altro trasmissioni come Modem sono molto rilevanti in questo senso, e diciamo, magari noi non sappiamo nel momento che andiamo a prendere una confezione di carne in un supermercato, magari se quella carne è stata allevata con foraggio, con soia proveniente magari da deforestazione, oppure se è stata importata ed allevata in aree che prima erano foreste e poi sono diventate pascoli, per esempio. Questo non è semplice, quindi la tracciabilità ci può aiutare, però chiaramente consumarne meno, dare un segnale importante in quel senso e poi dire: guardate, noi ci impegniamo, ma voi mettete in atto delle politiche serie per ridurre questi impatti. Quindi, cioè, alla fine sì, è importante i singoli, però c'è un'altra cosa. Per molti anni diciamo, ci sono state anche campagne da parte, per esempio, delle grosse compagnie petrolifere, che indicavano un po' il focus sull'impegno dei singoli, che è rilevante, ma poi quello che cambia è veramente, certo, la politica. Quindi
dal basso può arrivare,
può arrivare la pressione, il nostro, diciamo. Ma facciamoci sentire, certo. Esatto.
Siamo arrivati a parlare anche di noi, quindi siamo passati da una scala internazionale a una locale. Do il benvenuto a questo punto a Marco Conedera, ben arrivato.
Buongiorno.
Ingegnere forestale, ricercatore presso l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio a Cadenazzo. Marco Conedera, ha sentito sin qui quanto detto sul piano globale. Sono un po', mi corregga se sbaglio, gli stessi meccanismi che ritroviamo anche su una scala minore, a livello regionale, boschi che fungono da regolatori del clima. Ci può spiegare meglio?
Assolutamente, l'effetto mitigante del bosco è importante anche a scala locale, sia sul clima, la meteorologia. Noi vediamo come d'estate alle volte ci alziamo col cielo sereno, poi alla sera abbiamo dei temporali dovuti a proprio a questa traspirazione di acqua, evapotraspirazione del bosco, che poi condensa sulle montagne e crea il temporale. Quindi in scala piccola viviamo anche noi questo effetto di termoregolazione. In questo senso trovo molto importante quello che è stato detto, perché mantenere il bosco e le foreste primarie soprattutto è una garanzia di avere un effetto già a corto termine su quelli che sono i cambiamenti atmosferici globali, che creano poi questi effetti di eventi estremi di cui subiamo poi l'impatto molto violento anche. Quindi questo lo viviamo anche alle nostre latitudini.
Lei parla di corto termine, vuol dire immediato anche, nel senso che se dovessimo iniziare a disboscare ferocemente nei nostri boschi avremmo un effetto immediato di maggiore, mi corregga di nuovo se sbaglio, di maggiore siccità nello spazio di poco tempo.
Sì, adesso questo è riferito ancora alla scala mondiale, qualsiasi appezzamento di bosco che noi salvaguardiamo contribuisce. Alla scala locale è ovvio che questo è molto più incisivo anche per le altre funzioni del bosco. Noi siamo in una situazione di montagna, per cui il nostro bosco storicamente l'abbiamo salvaguardato dopo averlo anche noi distrutto per questioni economiche, proprio per avere tutti i servizi ecosistemici del bosco nel loro insieme. Oltre alla mitigazione degli estremi climatici, noi abbiamo bisogno della protezione diretta da frane, da alluvioni e da caduta sassi.
Marco Conedera, forse quello che ci differenzia intanto da una tendenza rispetto a certe aree, l'abbiamo sentito anche in Indonesia, si è rallentato questo ritmo di deforestazione, però da noi, così come in Europa e anche in Svizzera, i boschi, le superfici boschive sono in sensibile aumento. È tutto positivo del discorso che stiamo facendo?
Diciamo che noi abbiamo dei boschi molto influenzati dall'uomo e l'aumento è anche molto asimmetrico, cioè vicino agli abitati abbiamo la pressione verso la superficie boschiva, mentre dove nelle zone marginali dell'agricoltura la gestione è stata abbandonata c'è un aumento del bosco. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la qualità del bosco in modo che i suoi servizi siano continui nel tempo. Quindi abbiamo delle preoccupazioni sulla rinnovazione del bosco, abbiamo in certi casi la tendenza ad avere boschi ormai vecchi perché non più utilizzati e rinnovati, abbiamo delle specie che per questioni economiche sono state piantate e gestite al di fuori del loro optimum ecologico, penso all'abete rosso, che crea degli effetti a cascata quando abbiamo le siccità, perché quando va in stress l'abete rosso poi arriva il famoso bostrico, il quale poi crea problemi supplementari. Sappiamo anche che quando c'è siccità da noi aumentano sensibilmente gli incendi da fulmini, che sono incendi che è difficile evitare con dei decreti leggi che proibiscono di accendere fuochi. E quindi abbiamo anche noi degli effetti cascata a cui dobbiamo prepararci in maniera di mantenere la nostra copertura forestale vitale.
Copertura forestale che l'abbiamo detto è in aumento, però poi per quanto concerne il legname possiamo dire che continuiamo comunque ad importarlo. L'abbiamo segnalato prima, il punto legname non pesa così tanto come altri ambiti, pensiamo all'agricoltura su quello che è l'impatto sulla deforestazione, però ecco, fa comunque un po' strano, più bosco, più legno a disposizione, ma comunque continuiamo ad importare.
E noi abbiamo delle costrizioni ambientali dovute alla situazione montagnose poco accessibili che causano dei costi nell'utilizzazione del legno, che ovviamente vanno a caricare il prodotto finale. È comunque sempre buona regola di dove si può privilegiare il prodotto locale in maniera di contribuire a questo circolo virtuoso che ci permette di essere sostenibile a tutti i livelli.
Giorgio Matteucci, è un po' la stessa dinamica che c'è nel resto d'Europa, si importa e poi magari si rischia di rientrare in quel circolo, appunto, in questo caso vizioso, in quella catena di approvvigionamento che ha al suo origine, alla sua origine magari delle pratiche di deforestazione illegale.
Certo, questo è un punto rilevante, no? Sebbene sia minore rispetto alle superfici, chiaramente la parte legname è ancora importante. Io segnalo il caso dell'Italia, insomma, che sostanzialmente noi abbiamo una superficie forestale in crescita continua dagli anni, diciamo, 40 e 50 praticamente, ma importiamo l'80% del legno che utilizziamo perché siamo grandi trasformatori e poi magari esportiamo mobili in tutto il mondo, però lo facciamo con legno importato anche da altri paesi europei. Ci sono paesi europei che sono anche esportatori netti di legname, l'Austria, la Finlandia, la Svezia, ovviamente questi sono quelli che ci vengono più alla mente, però chiaramente questa dinamica è rilevante ed è simile a quella legata alla deforestazione importata, no? Nel senso che garantire la tracciabilità e quindi seguire quelle che sono le buone pratiche le cosiddette due diligence rispetto alla provenienza del legname potrebbe determinare che il legname è generato da foreste gestite in maniera sostenibile, che è il punto poi rilevante. Oggi si parla di decarbonizzazione al di là di ridurre la deforestazione e per esempio nella parte delle costruzioni, nel rinnovare le nostre costruzioni eccetera, un uso maggiore del legno sarebbe sicuramente un fattore positivo perché sposterebbe una parte del legno che è stoccata in foresta, da foreste gestite sostenibilmente ovviamente strutture dove può durare decine di anni, no? Piuttosto che magari utilizzarlo per usi più rapide come le classiche pedane del trasporto delle merci o anche la carta, insomma, o anche al limite l'uso per riscaldamento, che ovviamente se evita le emissioni di combustibili fossili ha un fattore positivo, però chiaramente mantenerlo in strutture sposta il carbonio dalle foreste a foreste gestite sostenibilmente a strutture. Questo è importante, quindi anche questo va considerato in un quadro globale che deve essere totalmente sostenibile.
Certo,
ci si salva tutti insieme.
Ecco. Esatto, un quadro globale dove i tasselli sono tanti e dove gli attori pure sono tanti. Io ringrazio Giorgio Matteucci, così come Marco Conedera, Giacomo Fedele e Loretta Dal Pozzo per aver partecipato, grazie anche ad Andrea Colosio in regia. Noi torniamo domani 8:20 su Rete 1, a tutti l'augurio di una splendida giornata.